Astronauticast. Buonasera a tutti e benvenuti ad Astronauticast, episodio 22 della stagione 3. Astronauticast, il podcast di astronautica, spazio e scienze aerospaziali. Formazione piena per la squadra di Astronauticast. Io sono Michael Sacchi al microfono numero 1 e qui con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso, sono tornato.
Di ritorno dopo qualche giorno di assenza. E però non soltanto Paolo Amoroso mi affianca in questo compito settimanale, con me c'è anche il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti e grazie di essere di nuovo qui con noi e ben ritrovati ai miei amici e colleghi di podcasting.
Cerchiamo di tirarlo un po' fuori dagli inferi in cui è sprofondato, non ti si sente più, prima spaccavi le orecchie a tutti nella prova prima della puntata. E che ridacchia in sottofondo da Carmagnola c'è Luigi Morielli.
Saluti a tutti qui da Ovest Ticino, come piace dire sì, a Mike, e in mezzo alla manifestazione qui che mi sta, se sentite qualche rumore particolare strano, e qua in piazza che c'è qualche un po' di musica.
Ecco. Piemontesi, gente simpatica, feste di paese. Allora, sono contento di sentirvi tutti quanti, la prima puntata in quattro dopo un po' di puntate non sottotono, perché alla fine i contenuti sono quelli che guidano il programma, non sono soltanto gli speaker, però fa piacere avere quattro amici al microfono e ovviamente la nostra chat che ci affianca nella diretta, ci cerca e ci corregge ogni fesseria che diciamo in tempo reale. È una puntata abbastanza ricca perché abbiamo scelto innanzitutto di fare crollare la regola dell'intervista ogni quattro. Le interviste arrivano quando ci sono e quando sono pertinenti. In questa puntata avremo la possibilità di ascoltare la voce di Diego Urbina, che è il candidato italiano, italo-colombiano, per la missione Mars 500, quella volta a simulare l'isolamento a cui sarebbero sottoposti un ipotetico equipaggio in viaggio verso Marte.
Sì, una missione di quasi un anno e mezzo che inizierà Tra qualche giorno, all'inizio di giugno, quindi 2010, e avrà luogo in un istituto di medicina e fisiologia spaziale dello spazio a Mosca, in un istituto in cui è stata simulata una grande astronave che ospiterà un equipaggio e che proverà questo equipaggio, rimanendo isolato per quasi un anno e mezzo, a riprodurre le attività che farebbe una vera missione su Marte.
Beh, è sicuramente una cosa singolare e interessante. L'intervista io ho già avuto modo di ascoltarla ed è interessantissima e la voglio condividere con tutto il pubblico. Però ci sono le notizie prima. Come sempre, il mondo aerospaziale è ribollente di notizie. Ogni settimana succedono cose da questa parte dell'Atlantico, da quell'altra e anche intorno al Pacifico. Abbiamo anche delle notizie sull'India oggi. La prima che c'è nell'elenco mi pare che sia quella sulla manovra di Epoxy per...
Sì, certo. Ho scelto questa settimana una notizia apparentemente minore di routine, cioè una manovra di correzione di rotta della missione Epoxy della NASA. Cioè il 28 maggio del 2010 sono stati accesi per 11,3 secondi i motori a razzo della sonda spaziale della missione Epoxy, per dare complessivamente una variazione di velocità alla sonda di 0,1 metri al secondo. Se volete così dire qualcosa di originale in un cocktail party, potete dire con noncuranza, con il bicchiere in mano, che la manovra ha generato un delta V di 0,1 metri al secondo.
Pensavo che facessi qualche paragone, tipo 0,1 metri al secondo è incidentalmente la variazione di velocità che ha la Luna di Giunone quando...
No, semplicemente volevo dire che dopo gli amici diranno: ok, questa sera guidiamo noi al ritorno. E, può sembrare una notizia minore, ma in realtà è una manovra importante, perché il 27 di giugno, grazie a questa manovra, la sonda passerà vicino alla Terra, quindi ci sarà una manovra di flyby, e la forza di gravità della Terra aiuterà, indirizzerà questa sonda verso il suo obiettivo, che raggiungerà il 4 novembre, cioè una cometa. Ci sarà l'incontro di questa sonda da parte di questa sonda della cometa Hartley 2, che verrà raggiunta appunto il 4 novembre ed esplorata, quindi durante il passaggio a una distanza minima di circa 700 km verranno utilizzati i sensori e gli strumenti scientifici di bordo per studiare questa cometa. Quindi una manovra apparentemente minore che consentirà una missione molto spettacolare. È una delle poche comete, questa, che sarà visitata da una sonda spaziale. Se non ricordo male, in tutto siamo a meno di una mezza dozzina, 4 o 5 insomma, con questa missione. E si tratta di una cometa piccola, abbastanza piccola, il cui nucleo, cioè la parte dove è concentrata la maggior parte della massa, ha una dimensione che si stima variare tra un chilometro e 200 metri e un chilometro e 600 metri, quindi una cometa abbastanza piccola se la confrontiamo con forse la più nota cometa visitata da una sonda spaziale, quella di Halley, il cui nucleo ha un'estensione massima di una quindicina di chilometri. Però questo dà anche un vantaggio, dà il vantaggio che avendo un nucleo relativamente piccolo e quindi un'attività cometaria relativamente ridotta, forse dal punto di vista almeno della spettacolarità, ci sarà la possibilità da parte della sonda di avere delle immagini forse un po' più chiare, meno confuse di quelle che abbiamo visto nel caso del sorvolo della cometa di Halley da parte della missione Giotto.
Potrebbero essere forse paragonabili a quelle della cometa, la prima cometa visitata da Epoxy, perché esatto. È una missione che ha cambiato di destinazione dopo aver...
Certo, è una missione riciclata questa, perché vi ho citato il nome della missione, Epoxy, che è un acronimo che unisce due altre attività, due altre missioni chiamate una Epoch e l'altra Dixie, se non ricordo male, ed è stata riutilizzata una sonda lanciata nel 2005 chiamata allora, e forse ricorderete, Deep Impact. È stata lanciata nel gennaio del 2005 e il 4 luglio dello stesso anno ha fatto i fuochi d'artificio, per così dire, nello spazio del 4 luglio, perché ha lanciato una sonda minore come un proiettile verso la cometa, simulando, quindi creando un impatto artificiale che ha consentito non solo di studiare la dinamica degli impatti sulle comete, quindi la fisica degli impatti sulle comete, ma scavando anche del materiale negli strati più esterni del nucleo, ha consentito soprattutto di analizzare anche la composizione del materiale espulso. Siccome la sonda poi si è mantenuta in buone condizioni, come spesso accade in queste situazioni in cui riutilizzare una sonda già disponibile costa molto meno che creare una nuova missione, perché ormai le spese di costruzione e di lancio sono già state sostenute, si è deciso di riutilizzarla cambiando il piano di volo e dirigendola appunto verso la cometa Hartley 2, che raggiungerà il 4 novembre.
È come se avessero esteso la missione quinquennale dell'Enterprise.
Esatto, solo che costa molto meno probabilmente la missione Epoxy.
Perché non c'è lo stipendio di tutto l'equipaggio, dai.
Aveva un altro compito però questa missione durante la fase di navigazione, in particolare tra il gennaio e l'agosto del 2008, e i telescopi di bordo, quindi le camere fotografiche di bordo della sonda, hanno tenuto sotto controllo, hanno sorvegliato, realizzando circa 200.000 immagini, sette stelle scelte tra i sistemi extrasolari conosciuti, cioè stelle diverse dal Sole che hanno dei pianeti. Sono dei sistemi già noti, di cui si voleva non solo raffinare con osservazioni fotometriche, cioè di variazioni di luminosità, le caratteristiche dei pianeti noti, già noti, ma eventualmente cercare altri pianeti, anelli di polvere, per esempio interplanetaria, in quel sistema, o magari trovare anche altre lune. Si è sfruttato il fatto che i pianeti di queste stelle, passando all'immagine, alla stella che è più brillante, ne diminuiscono leggermente la luminosità, e quindi le fotografie, le immagini riprese da questi telescopi consentono di misurare con estrema accuratezza la caduta di luminosità e quindi dedurre le caratteristiche e la presenza dei pianeti. Quindi questa fase si è conclusa, la parte della missione chiamata Epoch. L'altra missione, la parte restante dell'acronimo Dixie, sarà svolta appunto il 4 novembre con l'incontro di questa cometa. un incontro che potremo seguire anche da terra con strumenti semplici, perché questa cometa sarà visibile probabilmente, se le previsioni della luminosità saranno rispettate, anche con un binocolo. È previsto che in quel periodo, quindi all'inizio di novembre, la cometa abbia una magnitudine circa 5, quindi sarebbe al limite della visibilità ad occhio nudo, e con un binocolo, viste anche le sue dimensioni piuttosto limitate, quindi avrà una chioma piuttosto compatta, è probabile che sia visibile anche con un buon binocolo, con un cielo sufficientemente scuro. Quindi avremo anche la possibilità di vedere direttamente questo corpo celeste visitato dalla cometa. Una missione quindi spettacolare, il sorvolo di una cometa, è probabilmente l'ultimo, e vi chiedo di correggermi, prima della missione ancora più spettacolare, cioè quando la sonda europea Rosetta raggiungerà nel 2014 un'altra cometa, rimanendo in orbita intorno a questa cometa e facendo atterrare una sonda minore che la studierà addirittura dalla superficie. Quindi godiamoci questo spettacolo in attesa di quello ancora più grande, più ricco anche dal punto di vista scientifico, della missione Rosetta.
Abbiamo dato la settimana scorsa la notizia di una missione giapponese verso Venere, e quindi oltre ai pianeti, ai corpi principali del Sistema Solare, c'è un certo interesse anche per questi corpi minori, per asteroidi e comete. Il Sistema Solare è molto vuoto, però le piccole concentrazioni di materia sono interessanti, qualsiasi sia la loro dimensione. Vediamo che cos'altro c'è nelle notizie di questa settimana. Allora, avevo detto che saremmo andati anche in India, e c'è una notizia che parla di uno scramjet allo studio anche da parte dell'Agenzia Spaziale Indiana. Chi è che ne vuole parlare?
Ma se volete mi offro volontario, sempre che la mia voce vi giunga a livelli sonori accettabili.
Sì, può andare.
Ok, se no dimmi che correggo in corsa, Ma dunque, innanzitutto l'India si aggiunge agli Stati Uniti e anche ad altri paesi nell'interesse per questo tipo di motore, appunto lo scramjet, che vuole inserire a bordo di un razzo sonda ATV, cioè Advanced Technology Vehicle. Ciò che sta alla base di uno scramjet è quello appunto di poter utilizzare come comburente del combustibile portato a bordo l'ossigeno atmosferico. Abbiamo spesse volte spiegato che la necessità di utilizzare razzi per arrivare nello spazio è che la densità nell'aria è troppo bassa arrivati a una certa quota, e quindi si fa molto prima ed è molto più efficiente imbarcare nel razzo stesso sia il combustibile che il comburente, con ovviamente però un aumento di complessità e di peso dell'insieme. Per cui è da quando sostanzialmente sono stati inventati i razzi che si cerca comunque un modo intelligente di poter tornare a pescare, almeno per una parte del viaggio, la prima parte, l'ossigeno atmosferico. Per questo è stato inventato un cosiddetto ramjet, che è un motore molto semplice perché non ha parti sostanzialmente in movimento, ma è il semplice design della presa d'aria, se vogliamo chiamarla così, a creare la compressione dell'aria che normalmente è effettuata dalle palette dei compressori nei motori a getto. Però questo design, arrivati a una certa velocità, diventa inefficiente, portando addirittura al rallentamento del razzo, ed è qui che entrano in gioco le prime due paroline. Rispetto a ramjet, scramjet. È un motore innovativo che si appoggia al concetto di stato reattore, di ramjet, ma che è in grado di operare, di ovviare al problema delle velocità eccessive, di operare quindi a alti regimi supersonici. Erano già stati fatti degli studi da parte della NASA su un veicolo che si chiama X-43, che ha volato a Mach 7, ma i limiti teorici calcolati dagli ultimi test con l'X-43, per esempio, parlano di un limite teorico fino a Mach 25, quindi capite anche voi che con un motore di questo tipo, sviluppato in maniera opportuna, sarà davvero possibile recuperare molta parte del peso oggi imbarcato sotto forma di ossigeno sui razzi convenzionali. Naturalmente la tecnologia è molto immatura, ma è sempre interessante vedere come i paesi emergenti, anche a livello economico come sono l'India, intendono investire in questo campo per portarsi piano piano all'avanguardia della ricerca aerospaziale. sul forum astronautico c'è un thread apposito che vi invito sempre a visitare, e nel quale potete approfondire e magari discutere dei dettagli di questi interessanti progetti.
Colgo l'occasione per rispondere a una domanda, se si tratta di un progetto soltanto indiano. Credo di sì, vero Marco?
In questo caso sì, anche perché sul forum trovate proprio il modello in scala montato sul razzo, e è interessante notare il design, che è completamente diverso da quello già testato dagli americani. Per quanto i dettagli di funzionamento siano coperti dal segreto militare, basta un buon osservatore per notare subito la completa differenza tra il design di questo oggetto progettato in India e l'X-43 della NASA. Tra l'altro, io adesso non ho sotto mano i riferimenti e non mi voglio incartare, ma ho un lapsus che non mi consente di ricordare il nome dell'ultimissimo esperimento che è stato fatto volare un paio di settimane fa, forse X-37, no, buonanotte, non è
X-37 è lo spazio plano,
L-51B.
Esatto, X-51, grazie Luigi dell'assist, e anche in questo caso si è andati a testare una tecnologia diversa dall'X-43, estremamente evoluta, e infatti ha avuto un miglior successo. Se non ricordo male, l'X-43 aveva avuto anche un primo lancio conclusosi in un fallimento e nella perdita del primo esemplare testato. Quindi, come tutte le tecnologie borderline, si va avanti naturalmente in maniera calcolata e prudente, ma a volte anche per tentativi ed errori.
Allora, stiamo dal lato asiatico del pianeta, perché prima, quando parlavo dell'interesse per corpi celesti minori come asteroidi e comete, ho dimenticato di agganciarmi, avrei potuto farlo lì, alla missione Hayabusa, di cui abbiamo parlato più volte all'interno del nostro podcast, perché è una missione particolarmente sfortunata e eroica allo stesso tempo, perché subendo un incredibile numero di guasti e malfunzionamenti si sta trascinando quasi letteralmente verso casa. E la notizia recente di questa settimana è che la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, ha comunicato che sono in corso le ultime manovre per correggere la rotta per il ritorno di Hayabusa, o quantomeno della parte di Hayabusa che riporterà sulla Terra i campioni prelevati dall'asteroide Tokawa,
la capsula di rientro, quindi
la capsula di rientro, sì, per il giugno del 2010. Quindi mancano poco tempo. Le ultime manovre erano quelle più critiche, perché si pensava che l'idrazina congelata al lato della sonda, evaporando, avvicinandosi al sole, avrebbe potuto modificare l'assetto della sonda. Invece questo pare che non sia successo, quindi tutto è nelle ultime mosse. E speriamo, facciamo come al solito, come abbiamo fatto fino ad ora, gli auguri ad Hayabusa, e sicuramente copriremo l'evento del ritorno con una puntata di Astronauticast come
sì,
notizia.
Diciamo che in effetti per adesso è previsto per il 13 giugno il rientro della capsula, appunto, con i campioni di terreno prelevato dall'asteroide. E dovrebbe essere il 13 giugno alle ore 14 ora universale, quindi le 16 qua in Italia, e dovrebbe scendere nella Woomera Test Facility in Australia. Quindi
una zona militare molto ampia in Australia,
l'area proibita di Woomera.
Sì, e diciamo che ci sono ancora un paio di correzioni di rotta che dovrà fare la sonda, utilizzando l'ultimo motore ionico disponibile, come diceva Gambatè Hayabusa.
Già.
Se posso aggiungere un'ultima cosa, volevo chiedervi, ragazzi, se sono solo io a essere affascinato dalla ricerca di progetti innovativi da parte degli ingegneri giapponesi. In particolare mi riferisco non solo alla capacità di far vivere 7 vite a questa sonda che gli ingegneri del sollevante hanno dimostrato fino ad oggi, ma anche per esempio alla scelta di imbarcare diciamo in piggyback alla sonda Akatsuki, che è partita la settimana scorsa alla volta di Venere, una vela solare che si chiama Icaros, che mi affascina moltissimo, perché la loro ricerca è quella di creare una sorta di mezzo ibrido tra normale propulsione a razzo e un mezzo in grado di sfruttare la spinta del vento solare. Avevo letto con interesse il dettaglio, per esempio, che su quella vela era possibile far cambiare di colore e quindi avere, come dire, in maniera digitale il cambio di colore di alcune zone della vela in modo tale da regolarne dinamicamente la capacità di assorbimento della luce. In altre parole, è come dire la possibilità di direzionare questa vela un po' come si fa bollinando o andando di poppa, insomma, con le normali barche a vela. È molto interessante. Niente, sono interessato e invito anche i nostri ascoltatori magari a farsi un giro sulla parte in inglese del sito della JAXA, dove sono disponibili notizie su questi che secondo me sono i modi giusti e i modi interessanti di sfruttare ogni singola possibilità di creare innovazione nel contesto di una missione spaziale.
Sì, effettivamente i giapponesi hanno spesso tentato delle missioni o delle tecnologie abbastanza ambiziose.
Bene, allora direi che possiamo passare all'intervista, se voi siete d'accordo.
Certo.
Lo annunciamo ancora, è Diego Urbina, il candidato, anzi il selezionato
membro dell'equipaggio
di Mars 500, che ci racconta la sua, quello che lo aspetta.
E siamo al telefono con Diego Urbina, che è stato così gentile da accettare la nostra richiesta di intervista. Ciao Diego, grazie di aver accettato la nostra proposta di intervista, e cominciamo chiedendoti forse la domanda più classica, che è quella di parlarci un po' di te e magari anche del tuo percorso di studi, visto che ci sono molti studenti all'ascolto di Astronauticast.
Grazie dell'invitazione, non so se lo sai già, ma sono un grande fan del vostro podcast, e lo sento ogni tanto.
Grazie.
Io ho fatto fino al liceo, sono nato in Colombia, a Bogotà. Mia madre è italiana, mio padre è colombiano, e ho fatto fino al liceo a Bogotà. Poi mi sono spostato in Italia, ho fatto la triennale ingegneria elettronica al Politecnico di Torino, poi ho fatto anche la specialistica focalizzata in ottoelettronica, microelettronica, e lì ci ho lavorato al nuovo nanosatellite del Politecnico, il Aramis. Poi dopo la laurea sono andato in Francia, a Strasburgo, all'International Space University, ho fatto un master in studi dello spazio, dopo ho lavorato al centro di astronauti europei a Colonia, nell'allenamento dei nuovi astronauti per le attività extraveicolari. Dopodiché sono andato in Sud America per fare un po' di andare nelle scuole a fare eventi educativi sullo spazio, ed è lì che mi hanno risposto alla mia domanda per diventare parte della crew di Mars 500. Ho anche fatto a gennaio un soggiorno nella Mars Desert Research Station nel deserto dello Utah, simulando attività marziane, attività extraveicolari, durante 15 giorni. Tutto qui.
Beh, accidenti, un bel giro, un sacco di chilometri sicuramente avrai percorso, perché insomma, avanti e indietro dal Sud America, poi a Colonia, sì. Hai avuto già una lunga esperienza, ho letto che hai 26 anni, giusto?
Sì, sì.
Per
sì,
cui
sì,
hai un rapporto chilometri percorsi età molto elevato.
Sì, non ho anche la tessera delle frequent flyer.
Sarà ora che tu la faccia, ma magari nei prossimi 500 giorni non ti servirà molto, insomma.
No, già di no.
A proposito, quali aspetti dell'ambiente e delle attività di una missione su Marte saranno esattamente simulati nell'esperimento Mars 500?
Quindi innanzitutto si simula l'impossibilità di portare del cibo, di portare dell'acqua a metà missione, quindi si deve portare tutto lì dentro. E poi se andrà a mancare qualcosa, vabbè, ci si dovrà arrangiare. Poi l'impossibilità di ottenere aiuti da Mission Control in modo live, come si fa alla ISS, perché ovviamente c'è un lungo delay, quello non si può fare, ci si deve arrangiare con gli email, con messaggi vocali, ma che arrivano minuti dopo. Poi anche in quanto alle limitazioni ci sono anche, non solo c'è il delay, ma ci saranno anche dei tagli in certi momenti smetterà di funzionare il sistema di comunicazioni e la crew sarà proprio autonoma nelle loro decisioni, quindi anche quello si simula. Poi se c'è qualche problema interpersonale, se c'è qualcuno che smette di parlare con gli altri, quello sarà un grosso problema, quindi tutti questi problemi psicologici è quello che si cerca di simulare.
Passando alla domanda successiva, volevamo chiederti quali regole dovete osservare perché questa esperienza sia una simulazione significativa. La prima ce l'hai un po' già detta, cioè quella che non potete chiedere aiuto al centro di missione per problemi che richiedono una risposta istantanea, perché giustamente simulate l'allontanamento dalla Terra su una astronave in viaggio verso Marte. La seconda è che dovete risolvere i vostri problemi personali, speriamo che non ce ne siano, da soli. Avete altre regole particolari che dovete osservare?
Cosa ti posso dire? Ad esempio una abbastanza difficile personalmente è che la prima metà della missione siamo parte di un esperimento tedesco in cui cercano di vedere l'effetto di ridurre il sale nel cibo sul corpo umano, quindi dobbiamo mangiare proprio esattamente quello che ci dicono, niente di più, niente di meno, è tutto lì in uno schedule che ci danno e per me personalmente sarà abbastanza tosta, ma si dovrà fare. Poi cos'altro? Abbiamo degli orari abbastanza... c'è un giorno alla settimana, probabilmente quello non si è ancora deciso, ma c'è un giorno alla settimana in cui ogni membro del crew non può dormire, deve stare lì sui controlli, attento ai life support systems. E non può dormire, quindi questo andrà magari a disturbare tutto il ciclo sonno sveglio della settimana, quindi anche quello sarà molto difficile. Anche più o meno per ogni esperimento ci sono delle regole abbastanza strette da seguire.
Ho capito, quindi ma la luce internamente al modulo è artificiale, non avete finestre?
Sì, è tutto artificiale, non ce l'abbiamo. Poi negli ultimi due mesi della missione vogliono testare un sistema di luce blu, perché hanno scoperto che l'occhio umano, che il cervello si regola il ciclo notte e giorno tramite la luce nella lunghezza d'onda blu, quindi nel giorno utilizzeremo una luce blu dei LED proprio che simuleranno un po' il giorno, la luce del sole. Vogliono vedere se questo è buono per regolare il ciclo.
Senti, ma secondo te c'è della preoccupazione fra i tuoi compagni di equipaggio o da parte tua per gli aspetti psicologici che forse sono i più difficili per un periodo di isolamento così lungo?
Sì, vabbè, non potrei parlare per i miei compagni, non hanno espresso le loro, anche i russi sono molto, molto riservati in quanto a queste cose. Quindi non lo so per loro, ma per me personalmente sì, c'è qualche preoccupazione. Vabbè, ho letto i paper sull'isolamento, non so, sugli umani, ma anche sugli animali, gli effetti anche di isolamenti più estremi, ma ci sono molti animali che hanno problemi dopo nel relazionarsi con altre persone, cose di questo genere è quello che mi preoccupa. quindi cercherò di più o meno mantenere i miei link di comunicazioni con l'esterno, anche se tramite email, ma è quello a cui ci terrò di più. Cioè, magari continuerò a fare Twitter, continuerò a magari aggiornare il mio status su Facebook, cose di questo tipo che non sono un problema per la simulazione, che si possono fare, sono anche tecnicamente possibili per un viaggio su Marte, ma che possono prevenire problemi psicologici, secondo me.
Va bene, noi cercheremo di fare la nostra parte. Infatti ti volevamo chiedere cosa possiamo fare noi dall'Italia, che ti seguiremo in tanti sicuramente per tutto questo periodo, per darti una mano e, perché no, per dare una mano anche ai tuoi compagni, che magari dopo un po' che, insomma, la vostra storia ne stanno parlando un po' tutti sui giornali, no? Ma dopo un po' succede che i media si dimenticano e davvero il vostro isolamento comincia a essere duro. Adesso magari ti chiamano in tanti. Cosa possiamo fare per darvi una mano?
Sì, vabbè, se mi seguite su Twitter, se mandate qualche messaggio ogni tanto, qualche messaggio su Twitter o anche sul podcast, perché cercherò di continuare a seguirvi, magari ogni tanto potremo ricevere qualche podcast se glielo diciamo, e se, non so, se mandate qualche messaggio anche sul podcast è bellissimo per me.
Sarà fatto molto volentieri. A proposito, un'ultima domanda, come è composto il gruppo che farà parte dell'esperimento, e ovviamente avete una lingua comune per poter interagire tra di voi?
Sì, in questo momento principalmente l'inglese, perché c'è qualche russo che lo sa. Noi abbiamo imparato l'inglese solo negli ultimi mesi, negli ultimi 2 mesi, quindi stiamo ancora incominciando. In questo momento è l'inglese, poi stavo insegnando anche i russi a gesticolare un po' con i gesti italiani per capirci anche un po' di più ogni tanto.
Mi sembra un'ottima idea. Quando inizierete questo periodo, Diego?
E iniziamo il 3 giugno.
Ah, per cui siamo davvero agli sgoccioli.
Sì.
Va bene, allora Diego, ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e stai tranquillo che ti seguiremo fin dal primo giorno, e se riusciamo, nel senso, se Astronauticast non chiude prima, fino anche all'ultimo, dai, ok?
Ok, grazie mille.
Grazie mille Diego, e a risentirci a presto.
A presto.
Ma speriamo che Astronauticast non chiuda prima, insomma, sono 500 giorni, noi speriamo di essere ancora qui, e poi se per caso chiudessimo lui sarebbe ancora più isolato. Quindi assolutamente non si può fare.
No, infatti sono d'accordo, Mike, che questo è un proposito, anche quello di cercare di ricordarsi di Diego il più spesso possibile nelle nostre future trasmissioni. Esattamente tra 48 ore comincerà un isolamento da 520 giorni, quindi credo proprio che potremo dargli una mano a sentire una parola amica, una lingua amica, via via che si allontana, per così dire, dalla Terra con questa sua ipotetica astronave. Sarà un'avventura interessante, spero che l'intervista vi sia piaciuta, anche se è stata abbastanza breve, ma secondo me densa di cose interessanti. E tra l'altro c'erano treni che continuavano a passare alle spalle di Diego, che aveva la finestra aperta, e per cui una serie di frusci che avete sentito sono dovuti a questo, insomma.
Sì, gli ultimi treni che vedrà per un bel po' di tempo.
Sì, forse non si voleva memorizzarsi ogni suono, ogni rumore prima di chiudersi nell'isolamento della finta astronave di Mars 500. Ma a proposito di cose belle, dopo esserci lasciati alle spalle questa intervista, per cui ringrazio ancora Diego, che avete sentito è un fan di Astronauticast, quindi sicuramente
insomma. Cioè, se lui ha fatto un plug a noi, scusa se ti interrompo un attimo Marco, ma se lui ha fatto un plug a noi, noi tocca fargli un po' di pubblicità.
È il minimo che possiamo fare, certo.
Siccome la volta scorsa ci siamo bellamente dimenticati il link della settimana, questa settimana ne diamo due. Uno è quello della settimana scorsa che vediamo alla fine, e invece l'altro è il link alla pagina Twitter di Diego, che trovate su twitter.com/DiegoU, DiegoU tutto attaccato, in cui il suo ultimo aggiornamento dello status è: cosa fareste se aveste soltanto 3 giorni rimasti sulla Terra? Direi che è una bella domanda che fa riflettere tutti noi, indipendentemente se siamo in partenza per un altro pianeta simulato, reale o altro.
Beh, uno degli ultimi 5 o 7 giorni, adesso non so esattamente quale, lo ha impiegato per esempio per rispondere alle nostre domande nel podcast che abbiamo appena sentito.
C'è una domanda nella chat: possono usare internet in tutto e per tutto? Non proprio, perché comunque nelle primissime fasi della missione forse sì, perché come è possibile sulla stazione spaziale è possibile anche in una capsula che si allontana, in un'astronave diciamo che si allontana dalla Terra, ma al crescere del tempo luce tra l'astronave e Terra non è più possibile far funzionare i protocolli internet normali, di conseguenza è possibile soltanto richiedere magari al controllo missione di preparare dei contenuti presi da internet e di inviarli per una visione fondamentalmente indifferita offline.
Sì, si può usare ma non interattivamente, un po' come si faceva, e qui vorrei sfoggiare la mia epoca vintage, un po' come si faceva qualche anno fa, in cui per esempio per scaricare un file poteva anche succedere di inviare una mail e di vederselo arrivare dopo qualche giorno sempre via mail. Adesso è quasi tutto istantaneo.
Ci vorrebbe un jingle per queste cose, io lo devo preparare, un jingle per il vintage di...
Comunque, UU encode, e poi facevi un bello UU decode.
Esatto, ma siccome per mandare la mail usavi UUCP, poteva essere necessario anche qualche UU giorno.
UU giorno. Ok, allora ti ripasso la parola che ti avevo brutalmente tolto, Marco.
Figurati, il regista sei tu e hai questo potere e questo diritto. Ah, no, una sola cosa prima di abbandonare per il momento il nostro racconto della storia di Diego. Negli scorsi giorni mi è venuto in mente il racconto che facevano gli astronauti delle missioni Mercury, che spesso si ribellavano ai medici di bordo perché, come dire, se gli davi un dito ti prendevano tutto il braccio, in fatto di test a cui tentavano di sottoporti. Ho visto un tweet di Diego che diceva che si stava depilando perché stavano per cospargere il suo corpo di circa 110 sensori o... era molto più comodo non avere
un martire della scienza.
Sì, esatto, e mi sono venuti in mente appunto i primi astronauti americani che si lamentavano proprio di questo, quindi forza Diego, tieni duro, sarà una lunga avventura ma noi ti diamo una mano. Il secondo link della settimana, che era quello scordato la scorsa episodio, è un bellissimo timelapse, un'animazione composta dall'abbinamento sotto forma di video di migliaia di fotografie, ma che ci illustrano una missione dello shuttle da quando parte all'interno della OPF, cioè dell'hangar in pratica, dove lo shuttle viene preparato per il volo, fino allo stacking dentro al VAB, quindi è il momento in cui
l'hai aperto. Avrei dovuto avvisarti, sì. Io l'ho fatto durante la diretta, si è anche sentita, è una cosa veramente indegna, che però questa pubblicità che parte automaticamente quando si apre la pagina, mi raccomando, non lo fatelo al lavoro, non ci prendiamo responsabilità. Se ci state ascoltando con le cuffiette al lavoro, non aprite la pagina.
No, vabbè, ho ammutolito, ma sto aspettando che passi questa pubblicità dell'Arkansas, ok. Dicevo, è bellissimo perché è possibile vivere, anche da punti di vista mai normalmente ripresi nei video disponibili in televisione, i momenti dell'assemblaggio dello shuttle, e anche chi magari non è un forte appassionato di astronautica potrà notare l'innumerevole insieme di passaggi che sono necessari dal momento in cui appunto lo shuttle viene preparato al volo al fantastico istante del decollo, quando si sprigiona la massima potenza dei suoi motori a razzo e questa macchina meravigliosa scappa verso l'orbita. Quindi non perdetevelo, incolleremo il link alle note dell'episodio, lo sto facendo in questo momento in chat, non ve lo sto a dire perché è veramente lungo ed è inutile riportarlo in audio. Avete modo di fare un giro anche sul nostro blog e magari, perché no, lasciarci un commento, che è uno dei pochi modi con i quali potete dare un ritorno sul nostro lavoro. A questo proposito vorrei rilanciare anche qui in audio un appello che Mike, tramite la pagina Facebook di Astronauticast, ha mandato online oggi, cioè Astronauticast è un continuo divenire, cerchiamo di lavorare al meglio per portarvi un prodotto che sia all'altezza delle vostre aspettative. Tuttavia, per essere assolutamente aderenti a quelle che sono
i vostri desideri, abbiamo bisogno di un feedback, cioè dovete dirci ciò che non va, ciò che va, ciò che migliorereste e ciò che abbandonereste delle cose che facciamo. Fatelo senza remore e in spirito costruttivo, lasciandoci un commento sul blog in modo tale che sia possibile vederlo per tutti i membri della nostra redazione. E con questo io avrei esaurito gli argomenti, ragazzi, vi ripasso la parola per i momenti conclusivi del nostro episodio.
Sì, i momenti conclusivi di solito richiedono la sigla, che io ho perso nell'ascoltare le tue parole e non mi sono preparato. È una serata abbastanza complicata dal punto di vista tecnico. Eccola qua, è arrivata la sigla. Sarà contento qualcuno magari in chat di non sentire la sigla questa sera. Eccola qua.
Podcast di Forum Astronautico.